Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti e in particolare a tutte coloro che portano il nome di Chiara e a tutte coloro che vogliono avere le idee chiare circa la religione cattolica e conoscere nei dettagli, ecco, ciò che bisogna fare per essere veri cattolici, ecco, per cui la chiarezza. In questo tempo di tenebra è importante la chiarezza, la luce. E in questo tempo in cui ci sono le stelle cadenti, ecco, noi chiediamo, vero, che ci siano le stelle risalenti, perché di stelle cadenti, difatti, voi ricordate che Lucifero con la coda, vero, praticamente scaraventò un terzo delle stelle sulla Terra, per cui vedete, quelle sono stelle cadenti, invece noi abbiamo Santa Chiara, è una stella risalente, è una stella che va in su. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, naturalmente, Ave Maria.
Sì, perché stelle cadenti, quando uno va in giù, cioè era una stella che sta in cielo e cade, no? E invece bisogna andare in su. Pensa alla Madonna, è stella del mattino, ma è regina del cielo e della terra. Allora, sì, facciamo questi auguri a tutte coloro che portano il nome di Chiara e che soprattutto questo nome non sia soltanto un nome, ma sia un programma di vita, ecco, di essere chiari, splendenti, luminosi e di non farsi macchiare da tutto ciò che chiaro non è. Questo è l'augurio che facciamo. E noi, reduci dagli esercizi dove anche tu hai partecipato, Anna, però con grandi frutti, perché è stata una pioggia di grazie, veramente. Ecco, adesso noi siamo rientrati nel mondo. Senti soltanto i titoli, vero, delle notizie, perché non conviene ascoltare i commenti, perché sono sempre, diciamo, di parte, no? Per cui basta sapere cosa è successo e basta, poi il giudizio lo lasciamo a nostro Signore, però non vogliamo essere, diciamo, incanalati nel pensiero di questo mondo perverso e malvagio. E allora senti parlare di giovani morti, di droga, di disastri, ecco, però non so come vengono considerate tutte queste cose, è vero? Si parla di sballi, allora dico, ma guardate che i ragazzi sono figli di sballati, nel senso che noi siamo arrivati in questa situazione perché, stando a quanto insegna Padre Pio, sempre ne faccio grande tesoro, vero? E dice: i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Cioè, la società, che danno la colpa alla società, ma la società chi è che l'ha voluta così? Chi è che ha sballato una nazione cristiana in una nazione pagana? Ecco, chi ha permesso che noi promulgassimo leggi anticristo? E questi sono degli sballati, no? Che hanno provocato poi, lo sballo della verità. E in pratica adesso abbiamo i figli degli sballati che si sballano. Ma perché? Perché non sanno più che cosa fare per provare qualche cosa, cioè cercano di riempire la propria vita di cose effimere, di cose che non possono dare gioia per la vita e soprattutto per la vita eterna, per cui si va in cerca di ogni sostanza possibile e immaginabile per sognare o per provare cose che non esistono, per cui invece che andare nell'estasi spirituale per l'amore di Dio, vero? Per la preghiera, la meditazione, la contemplazione, per cui uno, diciamo, resta estatico innanzi alle verità eterne e all'amore di Dio per gli uomini, per cui c'ha un'estasi spirituale. Il nemico ha messo in circolazione, vero, le ecstasi artificiali che ti mandano al cimitero, no? Per cui non portano vita ma portano morte, ma le leggi, diciamo, antivita sono state volute dagli italiani, dagli europei, dal mondo intero, e questi sono praticamente gli sballati che procurano gli sballi, con queste situazioni che poi vengono in qualche modo giustificate, addirittura qualcuno vorrebbe addirittura che, diciamo, per legge, ecco, si potesse, si vendesse, si diffondesse, ecco, la droga. Ma scusa, io non ho mai visto nessun santo che si droga, no? Ecco, i santi, diciamo, l'estasi ce l'hanno nella santità, nella preghiera, nella vita delle altezze spirituali, no? Ecco, vedere una nazione, addirittura pensate un po' all'Europa che non vuole riconoscere le radici cristiane, è un'Europa sballata praticamente, no? I ragionamenti sono sballati, è vero, e le proposte sono sballate, per cui siamo una generazione di sballati. Chi è drogato da queste droghe e chi è drogato dal pensiero perverso, chi è drogato dalla menzogna, vero? Chi è drogato dalle ideologie, vero, totalitarie, e noi siamo sotto un regime totalitario, perché in pratica le nazioni non hanno neanche più la possibilità di essere quello che sono, perché ci sono delle leggi sovranazionali che impongono alle nazioni di fare quello che dicono loro, per cui vogliono sballarci tutti quanti. Ecco, diciamo con semplicità, ecco, dare un flash anche sulla situazione mi sembrava anche giusto e doveroso, e penso alle vittime che sono i giovani, i poverini, mi fanno una compassione, perché noi abbiamo avuto anche giovani ai nostri esercizi, e però sono, diciamo che sono usciti da questi esercizi con gli occhi luminosi, con gli occhi chiari, con gli occhi splendenti, vero, con gli occhi pieni di luce, bella confessione, preghiera, adorazione, meditazione, e vedi questi ragazzi che sono come le piante che dopo una settimana che non ricevono l'acqua o non sono innaffiate, ecco, riprendono vigore, si raddrizzano le foglie, voglio dire, si vede, ecco, l'acqua della grazia che dà vita alla pianta della nostra vita spirituale. E così, diciamo questa cosa non potevo fare a meno di dirla, ma poi è corroborata da un altro pensiero, per esempio, questa mattina avevo letto 4 righe, diciamo, mi sono bastate come spunto, ecco, per pensare, ma penso che queste cose poi chi le organizza non siamo noi, per cui ti arriva sotto gli occhi quello che è importante che tu sappia. E allora abbiamo, per esempio, sentivo, sapete, c'è un cardinale che è morto, un cardinale vietnamita, vero, che se voi leggete la sua vita c'è da vergognarci, vero, da dire, ma noi da dove arriviamo, noi da dove e dove siamo diretti, perché non sappiamo né dove andiamo e neanche, cioè non sappiamo la destinazione. È il cardinale Quan Thuan, cioè vietnamita, un santo cardinale, vero, che, diciamo, 2 papi, ancora prima, diciamo, di iniziare la causa di beatificazione, in pratica li hanno, l'hanno si può dire beatificato, ecco, diciamo che il cardinale Van Thuan è stato uno dei rarissimi casi di pastore della Chiesa che, pur non canonizzato, è stato additato quale modello di fede e virtù dal popolo di Dio in molteplici discorsi e scritti pubblici dei pontefici. Il cardinale, cioè il Papa Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, anche ha citato questo cardinale, questo eroico cardinale che è stato prigioniero per 13 anni, vero, nelle carceri vietnamite dal regime comunista, no? E allora, naturalmente, questo il comunismo lo conosceva bene, vedete, abbiamo avuto Giovanni Paolo II che il comunismo lo conosceva bene perché era in una nazione sotto regime, ecco, totalitario, vero, regime comunista, e abbiamo questo cardinale che è stato imprigionato sempre per motivo della propria fede, per cui regime totalitario, e praticamente dice questo cardinale, diceva che tra gli aspetti della testimonianza di fede vissuta da questo cardinale durante 13 anni di prigionia nelle carceri comuniste, vero, diciamo, merita in particolare di essere sottolineato quello che dell'affidamento a Maria, da quando nell'agosto del 1957 si recò in pellegrinaggio a Fatima, vedete, egli avvertì immediatamente nel proprio intimo la presenza e la protezione materna della Regina del Santo Rosario. Da vescovo, quindi, non ebbe esitato ad offrire alla Santa Vergine la sua patria e comunità locale dei fedeli, vittime del terribile comunismo asiatico. Poi, come riporta la biografia dell'amico biografo Wan Chau, dice: ovunque visse in seguito nella sua abitazione, diede sempre un posto d'onore l'immagine della Madonna di Fatima. Ecco, un posto di onore. Si tratta di un aspetto rilevato anche da Papa Francesco, che nell'udienza del 6 luglio 2013, ricevendo i partecipanti alla sessione di chiusura della fase diocesana del processo di beatificazione del cardinale Van Thuan, ha affidato all'intercessione della Vergine Maria il proseguimento di questa causa, come pure di tutte le altre che sono attualmente in corso. La Madonna ci aiuti a vivere sempre di più quella nostra vita, nella nostra vita la bellezza e la gioia della comunione con Cristo. Allora, pensiamo un po', allora praticamente lì il comunismo era quello che era, no? Per cui sappiamo, vero, questo sistema totalitario. Ma diciamo che il Papa Giovanni Paolo II, santo, nel suo libro, che non mi domandate il titolo perché adesso non me lo ricordo, ma lui dice che il comunismo che hanno patito loro non era così aggressivo come quello che vivete voi in Occidente. Cioè, da noi sapevi che le cose stavano così e dovevi vivere questa specie di persecuzione, però era finita lì. Invece dice, da voi il comunismo, diciamo che è entrato, diremo così, nel circolo, si potrebbe dire, delle vene, è vero, della vita e delle arterie della vita sociale. Per cui noi oggi abbiamo un comunismo camuffato da democrazia. Allora, e difatti questo si chiama catto comunista. Allora abbiamo questi poveri disgraziati, no, che praticamente si vestono da cristiani e hanno un pensiero che è anticristiano, no? E abbiamo chi vota e chi firma le leggi, ecco, si presentano come cristiani e poi firmano leggi anticristo. Ditemi voi come si può essere così. Per cui abbiamo questo aspetto dove noi viviamo una situazione in cui siamo arrivati a superare, diciamo, e a peggiorare ciò che si viveva praticamente in Russia. Adesso vedete che in Russia, per esempio, hanno messo freni su tante cose, noi invece abbiamo tolto i freni, ecco, come se non esistesse, non ci fosse bisogno di freni a niente. Tutto si può fare, tutto è possibile, e con parole e termini vari si giustificano errori madornali, no? Per cui abbiamo una situazione veramente pessima. Ecco, e qui questo cardinale che ben conosceva, ecco, si è affidato alla Madonna di Fatima perché lui sapeva cos'era il comunismo. La Madonna non ha parlato di altro a Fatima, non ha detto guardatevi dalle ideologie, no, ha detto, dice, pregate per la conversione della Russia perché se non lo farete diffonderà i suoi errori nel mondo. E poiché, diciamo, coloro che dovevano provvedere a questa cosa non l'hanno fatto, diciamo che la parte peggiore di questa ideologia, cioè siamo noi dei castigati, gli ultimi castigati dalle ideologie, perché si è infiltrata così sottilmente che la respiriamo, altro che polveri sottile, sono i pensieri sottili del depistaggio della vita secondo colui che ci ha creato e che ci ha dato delle indicazioni da seguire. Ecco, siamo invasi da idee sbagliate, è vero, questo catto comunismo, sapete, e si è infiltrato anche, diciamo, dappertutto, anche nei palazzi più alti e anche, diciamo, i santi palazzi. Ecco, e purtroppo è così, è inutile che ci giriamo intorno, cioè il cuore immacolato di Maria trionferà, ma trionferà su che cosa? Anche su queste cose qua, no? Per cui, diciamo, bisognava che questa infezione arrivasse fino al cuore praticamente, ecco, per portarne la morte. E chi non ama la vita, naturalmente non ama la vita, non ama la famiglia, vuol dire che ama la morte, e noi, diciamo, patiremo quel che ci siamo cercati. E vediamo questi poveri ragazzi anche che un tempo, diciamo, andavano negli oratori per pregare, per essere ammaestrati, sono abbandonati ai lupi, per cui, ecco, manca proprio l'amore per le pecore, ecco, ci sono state affidate queste pecore e ogni genitore deve pensare che i propri figli sono degli agnelli che sono prediletti dai denti canini, vero, dei lupi, per cui gli agnelli vanno protetti, vanno custoditi, vanno istruiti, devono sapere che ci sono i lupi, invece diciamo che non ci sono più, non esistono i lupi, che i peccati che portano più anime all'inferno non esistono, ecco, che le mode scandalose non esistono, per cui siamo dei disgraziati firmati, ecco. E veramente bisogna dirlo chiaro e tondo, perché è così, è inutile che ci giriamo attorno, no? La situazione è questa qua. E adesso passiamo a Santa Chiara. Allora, Santa Chiara è una santa, diciamo, una bellissima ragazza, vero, che al suo tempo, corteggiata da tutti, vero, eccetera, ha seguito San Francesco, che era considerato matto perché praticamente, dice, quello si è spogliato di tutto, si è vestito di sacco, cose incredibili, e poi questo San Francesco è stato seguito da altri confratelli, ma anche dalla Santa Chiara. Santa Chiara è la sorella di Santa Chiara e tante ragazze, ecco. Praticamente cosa significa? Che questi ragazzi di quel tempo praticamente non erano felici, nonostante organizzassero feste, non so, balli o qualche cosa del genere, ma praticamente gli mancava il più. Ecco, e il Signore si è servito di San Francesco, di Francesco, dice: va Francesco, ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Ma perché adesso com'è sta chiesa? Che non vogliamo dire com'è combinata, no? Mamma mia. Allora, praticamente Francesco, ecco, segue una via e le ragazze seguono la stessa via. E noi abbiamo Santa Chiara, abbiamo tanti santi di quel secolo, di quel Medioevo, ecco, vediamo, per cui questi poi si sono fatti santi, felici, gioiosi, perché avevano trovato il vero amore, praticamente godevano dell'amore di Dio, e poiché l'amore per natura è unitivo, amando Dio, Dio amava, cioè li amava comunque, però riversava il suo amore nel cuore di questi giovani. E i giovani hanno bisogno di sentirlo questo amore, non di sentirsi dire dai ragazzi tesoro e amore, ma l'amore è rispetto, l'amore è fedeltà, l'amore deve essere vissuto nelle leggi dell'amore. Chi mi ama osserva la mia parola, osserva i miei comandamenti. Per cui abbiamo, ecco, dei ragazzi che, diciamo, felici di essere, di aver trovato una via che li rendeva gioiosi, ecco, e luminosi e chiari come Santa Chiara. Ma vedete, anche noi abbiamo avuto, diciamo, il nostro istituto, che cosa ha fatto? Praticamente è tornato alle origini, per riportare l'origine della felicità, della gioia di coloro che hanno fondato questi istituti, questi ordini religiosi, per cui tornare alle origini non l'avessimo mai fatto. È una lotta perché, diciamo, questo pensiero dominante non vuole avere tra i piedi nessuno che torni alle origini, dà fastidio, bisogna ribaltare tutto, bisogna sballare tutto, ecco, bisogna sballare la verità. Allora questi ragazzi si sono fatti santi e hanno seguito il Signore e sono la gloria della Chiesa. Oggigiorno cosa facciamo? Li mandiamo in discoteca per essere felici? Li facciamo drogare per essere felici? Cosa gli promettiamo? Li mettiamo davanti a un computer perché siano felici? Non sono felici, sono pieni di piercing, di tatuaggi che fanno spavento. Poveri figlioli, non è colpa loro, dice Padre Pio, ritorno a dirlo, i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori che hanno mandato i figli allo sbaraglio a farsi divorare dai lupi di questo mondo e non gli hanno spiegato che i lupi esistono, che non sono pecore con pelo diverso, sono lupi con denti canini. E allora vedete, vorrei leggervi qualcosa dei fioretti di Santa Chiara, anche perché questi ragazzi che abbiamo anche avuto agli esercizi, gli parli di Dio, gli parli delle cose così e vedi che si illuminano, perché la grazia di Dio entra nel loro cuore, per cui il positivo che viene dall'alto, che il positivo è segnato a forma di croce, vero? E il negativo che è segnato come una linea orizzontale che non guarda in su ma guarda solo in orizzontale, per cui guarda solo le cose della terra, ecco, queste due cose si trovano insieme, che cosa fanno? Accendono una luce chiara, ecco, ci vuole un polo positivo, un polo negativo, ma poi diciamo che il polo positivo deve superare il negativo. Ora vediamo un po', Chiara insisteva. Vi leggo un fioretto, anzi ve ne leggo due perché sono così belli, che i giovani che sono in ascolto, che sentiranno anche poi sui siti, Chiara insisteva perché Francesco visitasse più spesso le povere donne, così si chiamano le povere donne, povere donne, erano ricche, sono queste di adesso che sono povere, le povere donne di San Damiano. Il suo convento era la rocca fortificata dell'umiltà, so che bel termine, è Piero Bargellini, che quelli che hanno una certa età lo ricordano, perché ogni mattina c'era alla RAI c'era un pensiero a cura di Piero Bargellini. Ecco, allora, sentite come lo spiega bene, no? Il suo convento era la rocca fortificata dell'umiltà, della povertà e della castità, capite? Umiltà, povertà e castità, rocca fortificata. Oggi questa rocca non c'è, è stata demolita, per cui non c'è umiltà, non c'è povertà e manco la castità. I tre voti francescani in San Damiano venivano rispettati nella maniera più assoluta e costante. La fedeltà di Chiara a Francesco consisteva nell'osservanza perfetta, volontaria e lieta di quei tre voti che le povere donne osservavano con estrema delicatezza. Francesco lo sapeva, conosceva l'integrità della sua colomba argentata. Chiara era la più riuscita immagine del suo ideale evangelico. Non ci poteva essere che una donna capace di sacrifici estremi e di totali dedizioni. E quella donna era Chiara. Dal momento che la figlia di Ortolana, che è la mamma di Chiara, Ortolana ha coltivato una bella pianticella, vero? Ortolana, aveva scavalcato la soglia della propria casa, nessuna incertezza e nessun pentimento l'aveva sfiorata. Pensate che Santa Chiara è uscita dalla porta dei morti di casa sua, dove uscivano le casse da morto, e disse: io ormai sono morta al mondo. Allora, e quella donna era Chiara, sì. Procedeva sicura e spedita nella via della perfezione che Francesco le aveva appena accennato. Francesco era sicuro e contento di lei, ma Chiara avrebbe voluto essere ancora guidata e istruita da lui. Chiedeva insistentemente consigli, desiderava l'assistenza spirituale. La mancanza del pane non la sgomentava e del vino faceva meno. L'orciolo dell'olio, che fra Bentivenga ritirava di sul muro, c'era come una ruota, insomma, metteva questo orciolo dell'olio, si riempiva sempre o per misericordia dei benefattori o per la carità del Signore. Sentiva però bisogno di una parola, soffriva la penuria di un'assidua assistenza spirituale. Francesco invece pareva che volesse sempre più lasciarla sola, con la sua penitenza e con la sua preghiera, affidata completamente alle mani di Dio. Chiara aveva rotto gli ormeggi del mondo, poteva navigare sicura nell'immenso e tranquillo seno della provvidenza divina. Non solo cessò di visitare la sua prediletta, ma disse ai frati di diradare la loro assistenza spirituale alle donne di San Damiano. Fra Bentivenga si affacciava ancora al muro del convento, ma per chiedere soltanto di che cosa avessero bisogno le povere donne per la loro vita materiale. Ortolana era pronta a porgergli la sporta del pane e l'orciolo dell'olio. Ma Chiara un giorno dispose di non voler più nulla dalle mani dei cercatori. «Se possiamo privarci del pane spirituale», disse con fermezza ma senza risentimento, «possiamo fare a meno anche di quello corporale». La rocca fortificata della sovrana povertà ritirò così ogni ponte levatoio col mondo. Che bello! Francesco capì il significato di quelle parole. Chiara e le sue compagne attendevano da lui una lezione di vita spirituale. Volevano udire dalle sue labbra uno di quei discorsi che incendiavano le anime. Forse speravano che si rinnovasse fra gli olivi di San Damiano il prodigio dell'incendio mistico del bosco. Prese dunque il sentiero che da Santa Maria degli Angeli saliva a San Damiano. Bussò al convento. La notizia che il padre finalmente si era commosso e giungeva fra loro, corse per tutto il convento. Le povere donne si raccolsero ansiose attorno a lui. Francesco, muto, assente, pareva che meditasse. Chiara fece cenno alle compagne di sedersi in ascolto. Tra poco, dalla voce del padre, sarebbero uscite le parole che passavano le midolla delle ossa. Francesco non aveva doti di oratore. La sua lingua, specialmente all'inizio del dire, pareva legata. Poi si infervorava, saltava sui piedi nudi come se la terra scottasse. Le sue parole erano abbreviate e sofferte. Soltanto quando pronunziava il nome di Gesù la sua voce diventava straordinariamente dolce. Si passava la lingua sulle labbra come se quel nome avesse il sapore del miele. Quando diceva Gesù si leccava le labbra, che pensate un po'. Chiara, nel silenzio di San Damiano, attendeva che le parole di Francesco scaturissero a un tratto, con incontenibile irruenza. Invece Francesco taceva assorto. Pareva che attendesse l'ispirazione dall'alto, e l'ispirazione venne. Quasi scuotendosi dalla meditazione, chiese che gli venisse portata della cenere. Ne fece un cerchio attorno a sé sul pavimento, se ne cosparse il capo, poi con voce dolente intonò il miserere. Pietà di me, Signore, secondo la tua grande bontà e secondo la tua misericordia, cancella il mio peccato. Lavami abbondantemente dalle mie iniquità, dal mio peccato mondami. Terminato il salmo del pentimento e della penitenza, Francesco uscì rapidamente dal cerchio della cenere e dal convento. L'umiltà, vedete, che discorso ha fatto. Il miserere, oggi noi cantiamo Chiesa di Dio, popolo in festa, ma non siamo mica capaci di cantare il miserere, che sarebbe più santo, vero? Sarebbe più santo perché è più reale. Non possiamo essere in festa in queste condizioni, dovremmo cantare il miserere. Ma adesso vediamo come si ribaltarono le situazioni. È bellissimo proprio, li leggo con gioia queste cose perché sono semplici ma illuminanti, e sono luminose perché Chiara è luminosa. Allora, ora Francesco, pensate un po', allora adesso Francesco, voi avete sentito il fioretto precedente, che le suore Santa Chiara volevano i consigli da San Francesco. Adesso le cose si sono ribaltate. Ora Francesco si rivolgeva a Chiara per consigli e pareri. Ella era ormai fonte di tale luce che in lei Francesco vedeva un riflesso della divina sapienza. Come la luna riceve il suo splendore dai raggi del sole, così Chiara riceveva il suo splendore dalla grazia di Dio. Francesco, quando voleva sapere quale fosse la volontà del Signore, ne chiedeva alla carcerata di San Damiano. fin dall'inizio della sua conversione, Francesco era stato combattuto tra il desiderio della contemplazione e il dovere della predicazione. La chiamata di Dio non gli si presentò chiara. Il Signore lo voleva romito o lo voleva missionario? Lo chiamava alla vita contemplativa o alla vita attiva? Doveva pregare tra i boschi e i dirupi o doveva predicare sulle piazze e nei castelli? Di tratto in tratto questo dubbio lo assaliva tra le selve d'alberi dove coglieva frutti dolcissimi per la sua anima contemplativa, o tra le selve degli uomini, tra le selve degli uomini dove coglieva frutti fragranti per le anime del prossimo assetato di carità. Ne abbiamo visto negli esercizi, è vero, questa sete di carità, di verità, perché prima della carità viene la verità. Per risolversi e tagliare ogni dubbio ci voleva un segno preciso della volontà del Signore. Francesco avrebbe potuto chiedere questo segno direttamente a Dio, invece si rivolse a Chiara. Ella sarebbe stata la sicura messaggera della volontà del Signore. Francesco chiamò a sé frate Masseo e gli disse: «Va da suor Chiara e dille che con alcune delle sue più spirituali compagne preghi il Signore di rivelarle che cosa sia meglio per me, o predicare o pregare. Poi va da frate Silvestro e digli la stessa cosa». Frate Silvestro era l'unico sacerdote della prima brigata dei penitenti. Passava le sue giornate in preghiera lungo un canalone del Subasio. Per questo Francesco aveva per lui gran rispetto e venerazione. Frate Masseo si recò dunque a San Damiano e fece la sua ambasciata a Chiara. Ella raccolse le compagne e si pose in preghiera dinanzi al crocifisso che già aveva parlato a San Francesco. Intanto Masseo salì verso il Subasio in cerca di Silvestro. Il primo sacerdote francescano aveva già avuto visioni dalle quali si poteva facilmente dedurre quale fosse la missione di Francesco. Per esempio, un giorno, stando in preghiera, vide uscire dalla bocca di Francesco una croce d'oro che si allungava e si allargava fino a comprendere tutto il mondo e salire al cielo. Ciò significava che la predicazione di Francesco si sarebbe stesa su tutta la terra e sarebbe giunta al cielo. La risposta di Silvestro fu esplicita. «Questo dice Dio, che tu dica, frate Francesco, il Signore non l'ha chiamato per se stesso, ma per le anime che per lui saranno salvate». Frate Masseo ridiscese su San Damiano. Anche Chiara aveva ricevuto la risposta ed era la stessa di Silvestro. «Di al Padre che Dio lo vuole predicatore in mezzo al mondo». Quando Masseo fece ritorno alla Porziuncola, Francesco gli andò incontro con grande sollecitudine. Sentite un po' adesso. Gli lavò i piedi sudici dal camminare, gli apparecchiò il desinare perché si riavesse dalla stanchezza, lo servì con umiltà, poi lo condusse in un luogo solitario in mezzo al bosco. Gli si inginocchiò dinanzi, San Francesco si inginocchiò dinanzi a Fra Masseo, in mezzo al bosco. Lì si inginocchiò dinanzi, si trasse il cappuccio e facendo croce delle braccia, qui con le braccia stese a forma di croce, non gli chiese che cosa avessero risposto Chiara e Silvestro, ma disse: «Che comanda che io faccia il mio Signore Gesù Cristo?» Chiara e Silvestro erano per lui gli oracoli di Gesù. Masseo gli rispose: a Suor Chiara e a Frate Silvestro il Signore ha rivelato la sua volontà, che tu vada per il mondo a predicare, perché Egli non ti ha eletto per te solo, ma anche per la salute degli altri. Allora Francesco si levò da terra e con impeto disse ai compagni: andiamo nel nome di Dio. Prese il bastone e si inoltrò nella campagna in direzione di Montefalco. Io ne avrei ancora, Fioretti, ma voi penso che per intanto nel giorno di Santa Chiara, insomma, abbiamo detto qualche cosa, era giusto rallegrare e rianimare e mostrare che la Chiesa che stava in rovina è stata affidata per essere, come dire, per essere restaurata a delle persone che hanno fatto voti molto severi, vero? Per cui povertà, castità e obbedienza. Allora, se per riparare la Chiesa bisognava, ecco, che si vivesse in quel modo là, adesso io non so se si possa riparare la Chiesa togliendo di mezzo questi voti. Per cui non mi dilungo su questo, ma diciamo che mi fermo, e anzi vorrei dire, diciamo, Anna, perché cioè, da una parte mi spiace, ma siccome oggi per noi è festa di Santa Chiara, diciamo delle Clarisse, io ho anche una figliola che è Clarissa, per cui dovevo espandermi anche per dare gloria e onore, vero, a tutte le figlie di Santa Chiara, e per cui ho pensato di tagliare in due la cosa, cioè la prima parte l'abbiamo così dedicata, vero, a Santa Chiara e diciamo a dei restauratori veraci della Santa Chiesa, per cui non si restaura la Chiesa con le come dire, con le permissioni, ma diciamo si restaura con le restrizioni, perché diciamo si facciano meno peccati e aumenti la vita virtuosa. Ecco, non possiamo benedire i vizi, diciamo le cattive abitudini e tutto ciò che il Signore non ha mai benedetto. Il Signore benedice tutto ciò che Lui ha creato e che vive secondo la sua legge, vero? Tutto il creato obbedisce a Dio, l'uomo ha la facoltà di, diciamo, di essere libero di scegliere. Ma allora, scusate, tutta la natura obbedisce, pensate un po' se di botto tutti gli astri, diciamo tutto ciò che noi abbiamo non obbedisse più. Diciamo che la crosta terrestre si aprisse e uscisse la lava, ci brucerebbe tutti quanti, vero? E il Signore per misericordia mantiene la crosta terrestre e mostra di qua e là che sotto questa piccola crosta, la litosfera, noi abbiamo il fuoco, un fuoco inestinguibile, per cui camminiamo tra cielo e terra e inferno, vorrei dire, no? Stiamo attenti di non finire dentro i crateri, vero, di questo mondo perverso e malvagio, per non essere bruciati e per essere bruciati in eterno. Ecco, e per cui, Anna, io diciamo direi, io chiediamo lo stacco musicale e poi passiamo direttamente, ecco, al Santo Vangelo. Cioè, mi sembrava giusto che come bello, emittente doveroso, diciamo, delle francescane, dei francescani, noi non potevamo, vero, far finta di non sapere chi sono le radici prime della nostra, vero, della nostra comunità, del nostro istituto, che è andato a pescare alle origini. Ecco, e abbiamo questo essere legati agli origini, ci procura anche tante sofferenze, ma insomma siamo lieti, ecco, di offrirle al Signore per restaurare anche la Chiesa che è tutta in rovina. Lo ha detto anche, diciamo, Papa Benedetto XVI ha detto così, che la barca di Pietro della Chiesa fa acqua da tutte le parti. Ha avuto il coraggio di dirlo, però vedete che è stato archiviato, no? E ha detto che ci sono tante sporcizie nella Chiesa, ma ci fossero solo le sporcizie, è arrivato anche quel pensiero cattocomunista, vero, che devia anche il Vangelo, lo trasformiamo a nostro gusto, piacimento, e vorremmo far dire a Gesù Cristo quello che non ha mai detto e non vorremmo sentire quello che invece ha detto. E mi fermo qua, chiediamo lo stacco musicale.
Certo. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria. Alla regia. Grazie.
Sì, sì. Vedi, noi praticamente dobbiamo riferirci a Gesù Cristo, vero? Non si cambia una parola, vuol dire che diciamo è tutto moderno il nuovo Adamo, però dice non si cambia niente, le radici sono là. Quelli che vivono Gesù Cristo, per me vivere Cristo vuol dire che sono ancorati alle radici che sono Cristo. Ecco, quelli che vogliono insegnare o portarci in qualche altra piantagione, diciamo con questo modernismo sfrenato e vergognoso, noi personalmente, io sono laico, ovvero per cui parlo da cristiano padre di famiglia che vede i figli, diciamo, aggrediti dal mondo perverso e malvagio, io ho il diritto di gridare queste cose perché sono un padre che ha il diritto di gridare dai tetti ciò che non si vuol gridare dai pulpiti. Ecco, allora, Anna, a te la parola.
Benissimo. I discepoli dimostrano di avere ancora ambizioni umane, perché sono ancora preoccupati di conseguire dignità e onori. Il Signore però li richiama alla semplicità e all'innocenza dei bambini. Le virtù necessarie per entrare nel regno dei cieli sono infatti la piccolezza e l'umiltà. La grandezza delle anime beate è proporzionata all'annichilimento praticato sulla terra. Un fulgido esempio è San Francesco d'Assisi, il quale fu visto da un frate durante una visione occupare in paradiso il posto che Lucifero aveva perso a causa della sua superbia. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità, io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità, io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda.
Ma altro che disprezzare, noi li condanniamo a morte, e invece di accogliere Gesù nei piccoli, condanniamo a morte Gesù Cristo, no? Ma queste cose qua, ma perché non si dicono? Chi accoglie uno di questi piccoli nel mio nome accoglie me. Vedete che non si accoglie Gesù già dal grembo di una donna che deve dare frutti benedetti, invece dà frutti maledetti. Perché tra aborti, pillole e rapporti interrotti e porcherie varie, vero, noi abbiamo portato il mondo così e adesso praticamente ne pagheremo anche il conto, perché se infine il mio cuore immacolato trionferà, vuol dire che prima ne vedremo, cioè ne abbiamo già viste parecchie di cose, ma ne vedremo delle altre. Ecco, la più grande carneficina di tutti i tempi, più che la guerra mondiale, 1,5 miliardi di aborti, adesso poi le ragazzine, mi dice un amico ginecologo, tu non immagini quante ragazzine, 13, 14, 15 anni, aborti in quantità. Ecco, e allora noi davanti a queste cose di che cosa parliamo? Noi di pagnotte, di che cosa parliamo? Noi di vestiti, di piatti di minestra, accogliamo i figli che il Signore ci manda, no? Andiamo a pigliare i figli degli altri, no? Pigliamoci i nostri innanzitutto, no? Che noi abbiamo perso la fede e anche la nostra religione deve essere devastata e dobbiamo diventare una religione universale, no? Per cui Gesù Cristo lo mettiamo in pensione perché è troppo severo, ecco, nei suoi insegnamenti. Rinnegare se stessi per seguire lui, ma noi seguiamo tutti gli altri che è più facile, non serve neanche rinnegare se stessi. Anna, a te la parola.
Eccomi, sì. Allora, capitolo 18, San Matteo, sono pagina 381. La speciale considerazione. di Gesù Cristo verso San Pietro nel pagamento del tributo e molto più le grandi parole con le quali precedentemente gli aveva promesso di farlo fondamento della sua Chiesa, aveva fatto supporre agli apostoli che fosse vicino il trionfo ed aveva acceso in loro il desiderio di parteciparvi con posti eminenti. Gesù aveva più volte parlato ad essi della sua passione, ma quelle parole non erano scese nei loro cuori ed essi non le avevano neppure comprese nel loro profondo significato. Chi si trova in un avvenimento straordinario, infatti, in generale rifugge dall'idea dell'immolazione e sogna sempre trionfi. Guarda il termine, la meta, senza guardare la strada che vi conduce e le difficoltà che si incontrano. Gli apostoli stavano sempre in attesa di trionfi impressionanti, tali da umiliare i nemici del Signore. Seguivano Gesù con amore, ma pensavano pure al quid ergo erit nobis, cioè a quello che avrebbero avuto in seguito. È probabile anche che l'ascesa dei tre prediletti sul Tabor nella notte della trasfigurazione e l'emozione che avevano mostrato al loro ritorno abbia fatto sospettare agli altri apostoli che qualche cosa di grande era avvenuto o che avessero avuto qualche speciale mandato. Quindi, per introdursi presso Gesù e sapere di che si trattasse, proposero la domanda: chi è il maggiore nel regno dei cieli? Gesù Cristo rispose chiamando a sé un pargolo che stava lì presso, un fanciullo, dallo sguardo pieno di ingenuità, che spirava candore. Lo pose in mezzo ad essi e disse quelle profonde parole, fondamento di ogni grandezza nella vera Chiesa e nelle anime. In verità vi dico che se non vi cambierete e non diventerete come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Chiunque pertanto si farà piccolo come questo fanciullo, questi sarà il più grande nel regno dei cieli. Gli apostoli parlavano del regno dei cieli intendendo alludere al regno del Messia come essi lo sognavano. E Gesù parlò del vero regno dei cieli, della via di Dio e della gloria eterna, unica meta ed unico scopo della redenzione. Tutto quello che è grandezza umana è nulla di fronte all'eternità. E per raggiungere le vette della verità e le altezze della virtù che conducono al Signore, bisogna farsi piccoli ed avere le virtù dei piccoli. I fanciulli non ancora viziati da cattive inclinazioni sono semplici, umili, senza invidia, senza pretensioni, senza livore, tutti della mamma e del babbo, abbandonati a loro e pronti ai loro cenni. Non ragionano che col ragionamento dei genitori, non giudicano che col loro giudizio, non confidano negli estranei, non li ascoltano, non li seguono. Rifulge in loro soprattutto la semplicità e l'abbandono, perché essi intendono, o meglio, sentono che la loro vita dipende da quella dei genitori e massimo da quella della mamma che li alimenta e li cura più direttamente. Gesù Cristo, invitandoci ad essere come fanciulli, ci invita a questo abbandono filiale, a questa piena fiducia nel Padre Celeste e nella sua adorabile volontà. Per questo abbandono l'anima crede, spera, ama, crede senza presumere di criticare le eterne verità, spera senza dubitare della divina bontà, ama apprezzando Dio come unica grandezza ed unica meta. Non si entra nella luce ineffabile degli eterni misteri senza avere un'anima semplice e senza prima fare un atto di fede illimitata ed incondizionata. non è la propria logica, la propria limitata ragione, così piena di tenebre, lo strumento ottico, per così dire, che ci fa scorgere questo firmamento sublime. I ragionatori, che in realtà ragionano tanto poco, i critici e gli ipercritici, che vivono di sciocchezze e spessissimo di fantasie, tutti ristretti in pochi scartafacci come tarli che se ne alimentano, quelli che non sanno puntare il cannocchiale verso il cielo ma verso le valli, non capiranno mai nulla del Signore. La logica, il ragionamento, la ragione, sono luci che si accendono dopo aver acceso la luce della fede, con infantile semplicità. Si vede la logica della fede quando si è creduto per grazia divina. Non già si crede dopo aver visto la logica della fede. Si ragiona quando la mente è piena della verità, ma non la si ricolma di luce ragionando col povero e ingarbugliato criterio umano. Pretendere di vedere nel divino senza aver prima elevato l'occhio interiore al divino, per vederlo limpidamente, è lo stesso che pretendere di numerare le stelle nelle profondità dei cieli senza prima averle affissate con il telescopio. Dio i cosiddetti grandi del mondo, che viceversa sono infimi nelle loro visuali, non si rivela per delicato rispetto alla loro libertà. Non li richiama in alto se essi non vogliono ascendervi. Solo all'anima semplice ed infantile, che è tutta aperta a lui, quasi corpo diafano, si rivela, perché la sua verità non vi trova ostacoli. L'infanzia alla quale ci invita Gesù non è la fanciullaggine irrequieta e stolta dei piccoli, i quali spesso fanno passare la poesia delle parole evangeliche. Egli, invitandoci ad essere piccoli, dichiara Dio nostro Padre, amorosissimo, e ci esorta ad andare a Lui con la fiducia dei figli che tutto sperano da Lui e che non cercano altri che Lui. Oh, se si capisse la sublimità di questa piccolezza, quanto gli uomini sarebbero diversi da quelli che sono. La piccolezza che sublima spunta dall'umiltà e prospera nelle umili valli del conoscimento di se stessi. Bisogna persuadersi e convincersi della propria ignoranza per volgere a Dio lo sguardo avido di luce. Chi si concentra della luce di una candela e la crede un sole non accenderà mai la lampada elettrica e non aprirà mai la propria finestra perché vi penetri la luce smagliante. O se sapessimo avere lo sguardo puro della semplicità e dell'umiltà. Se è necessario farsi piccoli per entrare nel regno dei cieli, è chiaro che quelli che più facilmente vi entrano sono i piccoli innocenti, la cui anima candida si presta con facilità all'azione della grazia. Per questo Gesù Cristo, dopo aver additato la via dell'infanzia spirituale, prende con parola forte la difesa dei piccoli, affinché non siano scandalizzati. Chi si rende reo di questo delitto cade in tale abisso di male che sarebbe meglio per lui essere gettato in mare con una grossa macina da mulino al collo per non risalire mai più a galla. E accoglie infatti uno dei piccoli, insegnandogli le vie di Dio, è ripagato dal Signore, come se avesse accolto lui stesso. Quell'anima, posseduta dalla grazia, è tutta vivificata dalla vita di Gesù Cristo. E scandalizzarla è un delitto che equivale a quello consumato dagli ebrei sul Calvario. Gli angeli che custodiscono i piccoli poi vedono sempre la faccia del Padre Celeste, cioè sono scelti fra le più alte gerarchie, tra quegli spiriti che contemplano più da vicino la gloria di Dio, il che significa che l'anima che custodiscono è di immenso valore. Sono parole che devono farci tremare, specialmente oggi, che le insidie ai piccoli sono spaventosamente moltiplicate. Le insidie continue ai piccoli sono gli scandali del mondo, scandali che oggi sono moltiplicati inverosimilmente con i maledetti cinematografi, con la vita poco cristiana o addirittura disordinata delle famiglie. Si è persa l'abitudine di parlare di tutto, cioè si è presa l'abitudine di parlare di tutto e di tutti in presenza dei fanciulli. Ogni luogo pubblico è una fucina di scandali. Ogni compagnia è un attentato alla coscienza. È uno spettacolo di degradazione che fa profondamente gemere di angustia. Siamo tutti piccoli. In questi campi è il più piccolo e vulnerabile, e spesso proprio chi si crede tetragono a questi assalti. Essi hanno più la caratteristica dell'infezione che della violenza. Penetrano insensibilmente come microbi della tisi e a mano soffocano il respiro delle cose divine, asfissiando l'anima con pretesi profumi di bellezza e di piacere. Una sola parola stolta contro la fede o la morale può far deviare l'intelletto e il cuore, e perciò bisogna essere estremamente vigilanti e non permettere che entri in noi il fermento che corrompe tutta la massa. Gesù Cristo conferma le sue grandi parole in difesa dell'innocenza e contro lo scandalo con un motivo fortissimo e decisivo. Egli è venuto a salvare ciò che era perduto. Disceso dal cielo per ridonarci l'innocenza originale, e gode nel ritrovare un'anima, come un pastore esulta nel ritrovare la pecorella smarrita. Come si può ardire di togliere l'innocenza ai piccoli, santificati dalla grazia, e come si può esporre al pericolo di perdizione l'anima propria, pecorella del buon pastore? La parabola della pecorella smarrita è tenerissima e manifesta l'amoroso piano della redenzione. Il Verbo di Dio, glorioso fra gli angeli suoi, pecorelle dei pascoli eterni, è disceso in terra per cercare l'uomo, pecorella smarrita. Egli ha verso ciascun peccatore la tenerezza che l'ha animato discendendo dal cielo. E quindi l'insidia tesa ad un'anima è per lui piena di passione, come è gioia di risurrezione la salvezza di un'anima. Come il pastore che rintraccia la pecorella smarrita prova in quel momento una gioia maggiore di quella che aveva per le pecorelle già salvate, così egli esulta, e con lui tutta la corte celeste, nella salvezza di un'anima. È volontà di Dio che non perisca nessuno dei piccoli, e questa volontà santissima impone a ciascuno il dovere di salvarli. Piccoli sono tutti quelli che peregrinano in terra, perché la breve vita del tempo è appena l'infanzia della vita. Piccole sono le anime chiamate alla fede, ancora deboli, che portano in loro la fragilità dell'infanzia spirituale. Piccola è la ragione senza luce, la volontà senza forza, il cuore appena appena pulsante di amore. Piccoli sono i fanciulli incapaci di difendersi contro le malvagità dei cattivi. Tutta questa piccolezza deve essere tutelata e custodita, perché è volontà di Dio che nessuno perisca, ma che tutti si salvino. È necessario perciò formarsi, per così dire, una mentalità capace di ponderare l'enorme responsabilità di uno scandalo e liberarci dalla leggerezza spaventosa con la quale si baratta l'anima per le cose più vili di questa terra. È necessario liberarsi dalla stupida suggestione di credere una necessità alla miseria, un sintomo di superiorità e di spregiudicatezza e gettarsi da insani nel pericolo della morte eterna. Bisogna avere per l'anima almeno la cura che si ha per la salute del corpo e per gli organi più delicati del corpo. I fanciulli sono come la pupilla dell'occhio, pieni di luce, eppure facili ad essere offuscati dalla polvere. L'affetto è delicato come il cuore, ricco di palpiti, ma che spezza tutta la sua vita se si arresta anche per poco. Un affetto peccaminoso è l'arresto della vita del cuore, che deve essere tutto di Dio. È volontà di Dio che ci salviamo tutti. Dunque, non si può trattare con leggerezza e in considerazione un affare così grande e importante, oggetto di una volontà precisa di Dio. Ecco, terminato facendo parecchi salti, Claudio, mi giustifico con gli ascoltatori che mi seguono nella lettura, con il testo di Don Dolindo, perché ho dovuto proprio fare passaggi veloci, va bene?
Sì, quindi... diciamo, i concetti mi sembra che sono chiari, no? Per
esatto.
Cui noi abbiamo, da una parte, cioè, lo scandalo organizzato, perché tutti i ragazzi con sti smartphone e internet e porcherie varie, per cui c'è, diciamo, è lo scandalo organizzato e le vittime sono i ragazzi, ecco, per cui mentre i figli delle tenebre sono attivissimi, i figli della luce dormicchiano e non si preoccupano. Poi l'altra cosa, no? Per cui cioè, i figli che sono nati devono crepare spiritualmente. Quelli che dovevano nascere non gli abbiamo dato la possibilità di farli nascere. Allora, tutti questi miliardi che si stanziano per accogliere i profughi, mi dovete spiegare perché non sono sbucati quando bisognava, ovvero, aiutare le famiglie cristiane, le famiglie cattoliche a generare figli, per cui dovevano lavorare padre e madre per sbarcare il lunario, perché soldi non ce n'erano, per cui questa cosa è organizzata veramente dall'inferno e dei suoi collaboratori. Allora, non c'erano soldi per aiutare, diciamo, le famiglie cattoliche a generare figli cattolici. Adesso sbucano i soldi per assistere quelli che vengono qua da noi, che io non ce l'ho con loro, no? Ma ce l'ho con quelli che hanno organizzato sta storia qui. Adesso sbucano fuori i miliardi, ci sono le case, le assistenze, tutto quello che vuoi, c'è di tutto e di più, e tutti devono accogliere, perché sennò siamo degli scellerati, se siamo dei delinquenti se non accogliamo i profughi. Disgraziati che siete, ma perché non avete fatto nascere i figli dei cattolici, che non c'erano i soldi, eh? Perché non avete aiutato le famiglie cattoliche? Adesso siamo invasi, vero, dalla corruzione e da pensieri che non sono. A Lepanto abbiamo, diciamo, allontanato il pericolo, vero, islamico. Adesso viene dentro e gli diamo anche i soldi, eh? Che vedete, infine il mio cuore immacolato trionferà. E la Madonna di Fatima, Fatima è il nome della figlia di Maometto, io non so cosa significhi, ma credo che lo scopriremo tra poco. Anna, io vorrei che tu leggessi l'ultimo fioretto che è scritto sul libretto.
Sì, certo. Santa Chiara d'Assisi, diventata abbadessa del monastero di San Damiano, faceva gara col santo fondatore Francesco d'Assisi nell'osservanza della povertà, cosicché spesso non rimaneva in casa nulla da mangiare. Un giorno, all'ora del pasto, Suor Cecilia di Spello, economa del convento, venne tristemente a presentare alla badessa il solo pane rimasto, un solo pane per 50 religiose. «Figlia mia», le disse Santa Chiara, «dividi il pane in due parti, ne manderai una metà ai nostri buoni fratelli questuanti, i quali non ne hanno meno bisogno di noi. Dell'altra metà farai 50 parti, tante quanto sono le suore. Ma madre mia, interruppe l'economa, per fare tante parti di un pezzo di pane, bisognerebbe che la mano del Signore rinnovasse per noi le meraviglie altre volte operate per le folle affamate. E perché dubitare, figlia mia? Riprese Santa Chiara con angelico sorriso. Va e compi con spirito di fede quanto ti ho detto. Radunò poi tutte le sue suore in refettorio, si mise con loro a pregare e durante la preghiera i pezzi di pane si moltiplicarono senza fine tra le mani di Suor Cecilia, altamente meravigliata, come si può ben immaginare. Tutte le suore ne mangiarono a sazietà e non finivano di lodare la bontà di Dio, che aveva rinnovato sotto i loro occhi il prodigio della moltiplicazione dei pani per la fede indefettibile della Santa Abbadessa. Il proposito, esaminarsi sulla propria fiducia nella bontà e provvidenza del Signore, chiedendo a Santa Chiara la stessa sua fede ed il suo abbandono.
Ecco, allora ringraziamo gli ascoltatori. Il mio, diciamo, intervento, che è stato, diciamo, anche uno sfogo, perché davanti a queste cose tutti tacciono, vero? E i cani muti, incapaci di latrare, il Signore non li ha benedetti, vero? Guai a voi, vero? Pertanto queste cose, cioè, bisogna pur dirle, anche se la voce che grida nel deserto, ma bisogna dirle, perché la gente sappia poi che quando gli arriverà in testa quello che si merita, almeno che sappiano il perché, se lo diranno, ma come mai, cosa è successo? Non pensavamo, noi non sapevamo, non ci hanno mai detto niente, come dicono i ragazzi. E dice, a noi non sapevamo che era peccato, a noi non sapevamo che fosse sbagliato, a noi non ci hanno mai detto niente, nessuno ci ha mai detto nulla. Per cui la madre del buon consiglio dà buoni consigli e non può fare a meno, sennò bisognerebbe cambiare il titolo della radio. Bene, salutiamo tutti, santa giornata, Ave Maria.
Ave Maria.